Salve a tutti, oggi per la rubrica Uno sguardo nella mente abbiamo con noi la dottoressa, psichiatra, psicoterapeuta Cecilia D'Agostino che ci parlerà di insonnia. Buongiorno dottoressa, oggi con lei parleremo di insonnia, un disturbo che sembra essere molto frequente nella popolazione e che quindi interesserà molti dei nostri telespettatori, vero?
Grazie per aver scelto questo tema, perché l'insonnia è, come dice lei, molto frequente ed è il disturbo del sonno più diffuso in tutto il mondo, tant'è che circa un terzo della popolazione mondiale soffre di insonnia e circa il 10% soffre di una forma di insonnia tale da richiedere un intervento terapeutico.
Ma che cos'è l'insonnia? Come si può definire?
Diciamo che le definizioni sono moltissime, ma essenzialmente si può dire che l'insonnia è uno stato di sonno inadeguato o insufficiente, nel senso che si può manifestare o con una riduzione delle ore di sonno, che nell'adulto non dovrebbero essere inferiore, diciamo alle 7 ore, oppure si può manifestare con un peggioramento della qualità del sonno, ovvero della sua funzione ristoratrice.
Quali sono le funzioni fondamentali del sonno?
Allora, il sonno ha funzioni importanti che si riflettono non solo sul corpo, ma anche sulla realtà psichica. Ricordiamoci il film L'uomo senza sonno, il cui protagonista, completamente insonne, era stremato, aveva un aspetto cadaverico, ridotto pelle ed ossa. Insomma, un'immagine veramente inquietante. E il sonno quindi è fondamentale e non serve solo a recuperare le energie perse durante la giornata, ma come ci ha ricordato brillantemente la collega Colosimo, il sonno serve al sogno, lo protegge. Ossia, durante il sonno si ha un completo abbandono della realtà cosciente per l'emergenza di quel pensiero per immagini che, sempre come ha detto la collega, rappresenta e non descrive la realtà. Quindi il sonno comprende un'attività psichica che si esprime con immagini silenziose e questo è vitale per l'essere umano perché i sogni sono l'espressione più intensa del rapporto con la nostra realtà più profonda, con la mente non cosciente che ci racconta cose che la ragione non sa fare.
Interessante la sua affermazione secondo cui il sogno è espressione profonda di quello che viviamo.
Sì, proprio così. Io ricordo ancora quando ero specializzanda in psichiatria che il professore davanti al letto del paziente malato psichicamente chiedeva sempre se ricordava di aver sognato o meno. Era importante chiederglielo perché la ripresa dell'attività onirica coincideva con un miglioramento clinico, cioè come a dire che il paziente aveva ripreso rapporto con le sue dimensioni più profonde che non erano più annullate. E quindi è opportuno smentire quelle false idee che da Omero, Cicerone, Leonardo da Vinci assimilavano il sonno alla morte. Quindi nel sonno non solo non siamo morti, ma c'è una vita psichica che si esprime per immagini, indispensabile per l'essere umano.
Un sintomo quindi da non sottovalutare, visto che coinvolge sia il fisico che la mente.
Esatto, l'insonnia è un sintomo da non sottovalutare perché può essere legato a svariate condizioni patologiche, sia di tipo medico-internistico che psichiatrico, e che parta sia da alterazioni di tipo cognitivo durante il giorno, sia a modificazioni affettive, ossia l'ansia, l'irritabilità, le oscillazioni dell'umore, quindi comunque ad una riduzione delle performance psicofisiche. Inoltre la sonnolenza è spesso la causa di un insufficiente riposo notturno ed è spesso sottovalutata. Cioè, se noi abbiamo un colpo di sonno durante una cena, può essere solo increscioso, ma diventa decisamente pericoloso durante la guida.
Esistono diversi tipi di insonnia?
Sì, come ho detto prima, le classificazioni sono moltissime, ma in linea generale le insonnie vengono distinte in iniziali, cioè quando si ha una difficoltà ad addormentarsi, in centrali, cioè quando ci sono risvegli frequenti durante il sonno, e poi abbiamo le insonnie terminali, con risvegli precoci al mattino. E poi abbiamo una distinzione che riguarda le cause per cui avremo delle insonnie legate a malattie medico-internistiche, insonnie legate a droghe o sostanze come l'alcol e insonnie di origine psichica, in cui la causa va ricercata solo nella storia e negli studi più profondi del paziente. Ed è questa che deve interessare noi psichiatri, noi psicoterapeuti, perché sotto il sintomo insonnia si nascondono situazioni conflittuali di diversa intensità e si nasconde sempre una patologia più o meno grave.
Può approfondire questa forma di insonnia di tipo psicologico?
Allora, sì, possiamo dire che la letteratura in merito collega la difficoltà d'addormentamento con patologie quali l'ansia e l'isteria, in cui è predominante un'ipervigilanza, ovvero un eccessivo stato di controllo che non consente di lasciarsi andare e favorire il passaggio dalla veglia al sonno. Poi esistono anche forme con risvegli precoci che diversi studiosi collegano alla depressione. Ecco, in questo caso ci sarebbe un timore di fare sogni con contenuti angoscianti, per cui il paziente inconsapevolmente si sveglia di botto ed interrompe il sonno e il sogno. È una sorta di difesa rispetto all'attività onirica, cioè rispetto al sogno, che se terrifico e non elaborato nell'ambito di una psicoterapia, rimane proprio come un peso insopportabile per il paziente affetto da depressione. Inoltre abbiamo anche un'insonnia legata alla fobia di addormentarsi, perché si teme che possa accadere con l'addormentamento qualcosa di terrificante, come ad esempio la paura di non risvegliarsi più, o anche qui il terrore di quello che si potrebbe sognare. Ed infine esiste la cosiddetta, un nome difficile, agripnofobia, di cui soffrono tutti gli insonni, che è la paura degli effetti e delle conseguenze che il mancato ristoro notturno può avere sul proprio umore e sul proprio livello prestazionale, e che quindi spaventati dalla possibilità di non dormire. E un'ultima cosa, abbiamo poi i pazienti maniacali. In questi pazienti euforici l'insonnia è presente in modo massiccio, il paziente passa le notti completamente in bianco e non sente minimamente la stanchezza per il mancato riposo notturno.
Esistono forme di insonnia non patologiche, magari legate allo stress o a problemi meno gravi?
Sono eventi di vita stressanti che riguardano il lavoro, la salute, la famiglia, le relazioni personali, e spesso si ricollegano all'esperienza delle separazioni come lutti, divorzi, che possono determinare insonnia. Ma esistono anche eventi stressanti che hanno una connotazione positiva e per l'intensa carica emozionale possono impedire un riposo tranquillo. Cioè, per fare un esempio, un evento fortemente emotivo potrebbe essere un esame o meglio ancora un innamoramento. E poi vanno distinte anche quelle insonnie fisiologiche determinate dai cambiamenti dei fusi orari che si verificano durante i viaggi aerei, la famosa sindrome del jet lag, oppure dallo sfasamento del ritmo circadiano quando si effettuano turni di lavoro di notte.
Che tipo di terapia viene impiegata nei disturbi del sonno?
Ecco, sì, la terapia è assolutamente diversificata a seconda di cosa si nasconde sotto il sintomo insonnia, dall'età del paziente e dalla gravità dell'insonnia stessa. La cura intesa come risoluzione delle problematiche che hanno generato l'insonnia è solo psicoterapeutica. Il sonno, lo ripeto, è un lasciarsi andare totale, ove la coscienza non c'è più, e spessissimo nelle patologie psichiatriche, sia lievi che gravi, c'è sempre un problema di rigidità ed eccesso di razionalità. Detto questo, una terapia farmacologica mirata è d'obbligo qualora l'insonnia sia protratta da molto tempo ed invalidante. Volevo fare solamente un invito a tutti i colleghi medici di base, che è quello di prestare attenzione alla somministrazione di farmaci che inducono il sonno, perché spesso da psichiatra mi ritrovo ad affrontare casi cronicizzati di abuso di benzodiazepine, pazienti che le usano da anni mentre dovrebbero essere somministrate in caso di urgenza e al massimo per 3-4 settimane. E la facilità con cui si somministrano questi farmaci produce effetti devastanti, perché ritarda di molto la richiesta di un aiuto psicoterapico, aggrava la patologia sottostante ed espone il paziente ad una serie di effetti collaterali di certo non piacevoli.
Esistono strategie per contrastare l'insonnia senza l'impiego di farmaci?
Assolutamente sì, e appunto indipendentemente dal tipo di approccio, nell'insonnia si dovrebbe istruire il paziente a delle sane abitudini prima di coricarsi, ossia seguire la cosiddetta igiene del sonno. Il consiglio è quello di dormire in una stanza fresca, buia, sufficientemente silenziosa. Bisogna assumere orari regolari per coricarsi e svegliarsi, evitare pisolini durante il pomeriggio ed evitare fin dal dopo pranzo di assumere le sostanze eccitanti come il tè, il caffè, la nicotina, il cioccolato. E soprattutto prima di andare a dormire evitare anche pasti abbondanti ed eccessive quantità di liquidi. Un altro consiglio è una dieta ricca di carboidrati la sera, in quanto stimola la serotonina, che è una sostanza che ha un ruolo importante nella regolazione del sonno. Ma diciamo che a parte queste regole, io penso che la cura migliore sia quella di creare una realtà di veglia in cui la razionalità e la dimensione cosciente abbiano sempre meno spazio nell'ambito dei rapporti interumani. Cioè, se noi vivessimo la vita con l'irrazionalità e la spontaneità di un bimbo, non avremmo di certo paura a mettere la testa sul cuscino.
La ringrazio tantissimo, dottoressa, di essere stata con noi. Grazie.
Grazie a voi.